Oggi dobbiamo partire un po' dalla geografia. Perché? Perché nella prima lettura del Vangelo noi abbiamo ascoltato alcuni luoghi di località nella terra promessa, nella terra dove Gesù è nato, che appunto sono stati ripetuti diverse volte. Voi vi sapete ricordare questi luoghi particolari? Hanno anche dei nomi un po' strani, è vero? Terra di Zabulon e di Neftali. Ne parla Isaia nella prima lettura, ne parla Matteo, vi ha detto settimana scorsa che da oggi saremo partiti con la lettura del Vangelo di Matteo, che è l'evangelista di questo anno liturgico, ha tutto l'anno con lui, e nel Vangelo di Matteo appunto lui recupera proprio questi territori per un motivo molto semplice: che Gesù comincia a camminare, a entrare, a percorrere le strade di questi territori che sono indicati proprio come Zabulon e come Neftali. Però vengono citate anche alcune località che noi già conosciamo. Gesù dove abitava in quel momento? A Nazaret, tant'è vero che viene chiamato anche Gesù di Nazaret o Gesù il Nazareno. Bravissimi. Lascia Nazaret e va verso un'altra località dove abitavano Pietro, Andrea, i primi discepoli che facevano di mestiere il pescatore. Questa località è, sì, nella Galilea, Cafarnao. Ora, se uno leggesse tutto l'Antico Testamento, non troverebbe mai il nome di Nazaret e il nome di Cafarnao. E per un ebreo antico questo voleva dire qualcosa. Significava che non erano poi località importanti. Era citata Betlemme, il villaggio di Davide, dove è nato Gesù. A Betlemme, non a caso, per compiere le scritture, doveva nascere là dove c'era il villaggio di Davide, il grande re del popolo di Israele. E Gesù nasce proprio a Betlemme, è citata Gerusalemme, la capitale, la città particolare, insomma. Ma Cafarna e Nazaret non sono mai citate. Tant'è vero che poi, se noi continuiamo a leggere i Vangeli, a un certo punto, quando Andrea e Pietro, che sono stati tra i primi a essere chiamati, incontrano un altro che ha un nome particolare, Natanaele, che sarà poi Bartolomeo, uno dei dodici, gli dicono: Natanaele, guarda che abbiamo trovato il Messia. E lui dice: chi è? Loro rispondono: Gesù da Nazaret. E cosa risponde Natanaele? Ma va, da Nazaret può mai venire qualcosa di buono? Questo per indicare come nel pensiero dell'epoca Nazaret e anche poi Cafarnao fossero proprio ai margini, non fossero considerati dei luoghi importanti. Eppure Gesù parte proprio da lì. Però Matteo, che è furbo e conosce la scrittura, ci ha proposto la pagina di oggi. Cosa succede? Bisogna fare un passo indietro. Quando il popolo di Israele arriva nella terra promessa, è formato da quante tribù? 12. E queste tribù che nome avevano? Avevano il nome dei 12, non ancora apostoli. Gesù chiamerà 12 proprio per ricordare le 12 tribù che avevano il nome dei 12 figli di Dio. Tutti siamo figli di Dio, ma i 12 figli specifici erano quelli di Giacobbe. È da 2 anni che mettiamo questi personaggi anche nel nostro presente vivente dell'Epifania: Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe con le 2 mogli, con le 2 schiave, con i 12 figli. Tra l'altro, dopo il presepio vivente di quest'anno, l'Alba, che è qui con la sua bella pelliccia oggi, dice: sono un po' arrabbiata, perché l'anno scorso lei era una delle donne di Giacobbe, quest'anno aveva la febbre e Giacobbe l'ha sostituita velocemente. E dice: non si fa così, non si fa così, però ne ho trovate anche di più giovani, devo dire, è vero Alba? Ecco, sostituita subito, devo stare attenti a lasciare spazio perché qui subito subentra qualcuno. Però Giacobbe, 12 figli da 4 donne, le due schiave e le due mogli, e questi avevano il nome di Neftali, Zabulon, Dan, Issacar, Giuseppe, Beniamino, i 12 figli. Ogni tribù aveva il nome di un figlio di Giacobbe. E queste 12 tribù, quando arrivano nel popolo, nella terra promessa, cosa fanno? Si spartiscono la terra. A ogni tribù viene dato un pezzo di terra perché ci viva, perché la coltivi, perché costruisca. A ognuna, tranne che alla tribù di Levi, perché a Levi, i Leviti, viene dato il Tempio. E allora il Tempio val bene un po' di terra. Quindi tutte le tribù hanno un pezzo di terra, tra cui anche la tribù di Zabulon e di Neftali. Vedete che le cose cominciano a chiarirsi. E guarda caso, la terra di Zabulon e di Neftali è la terra su cui sorgono le città di Nazareth e di Cafarnao. Allora, è vero che nell'Antico Testamento Cafarnao e Nazareth non sono mai citate, ma c'è il bellissimo passaggio di Isaia che abbiamo sentito nella prima lettura e che anche Matteo ha ripreso nel Vangelo. Terra di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, Galilea delle genti. Quindi, anche se concretamente Cafarnao e Nazareth non sono mai state citate, però è stata citata la loro terra, su cui sono poi nate e sorte. Ecco allora il riferimento. E non solo, ma addirittura Isaia diceva che proprio in quel luogo, in quella terra, terra di Zabulon e di Neftali, cosa sorge? Una grande luce. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Altro che terra secondaria, altro che terra ai margini. Certo è periferica, ma lì arriva la grande luce che è la rivelazione di Dio. Tant'è vero, è quella luce che noi abbiamo accolto nel Natale. È quella luce che si fa parola, sguardo, chiamata nel Vangelo di oggi. Gesù da Nazareth va verso Galilea, va verso Cafarnao, lì mette il suo quartier generale nella casa di Pietro, dove guarisce la suocera di Pietro, eccetera, e poi comincia a predicare, ad annunciare, dicendo: qui bisogna adesso cominciare a cambiare mentalità, convertirsi, non basta ridurlo a un cambiare un comportamento, ma cambiare proprio il cuore. Convertitevi e credete al Vangelo. Credete a quell'annuncio che è la persona di Gesù. Credete che quella luce davvero vuole schiarare le tenebre. Quindi Gesù parte, non dalla capitale, non da Gerusalemme, non dal centro del potere, parte dalla periferia di Zabulon e di Neftali, Galilea delle genti. Era anche il luogo in cui, avendo tanto commercio, i popoli si mischiavano, arrivavano culture diverse, categorie diverse, religioni diverse, e quindi era un luogo visto anche un po' in modo pericoloso. Perché? Perché c'era sempre il rischio che uno fedele all'alleanza di Dio facesse l'occhiolino a qualcosa che arrivava da altrove. Ecco perché era vista con sospetto. Ma Gesù parte proprio da lì. Dentro l'immagine, che cosa ci dice questo Vangelo? Che Gesù non aspetta che noi siamo tutti belli a posto, tutti bei perfetti, tutti arrivati per darci la sua parola, per guardarci, per chiamarci, ma comincia subito. Allora quello Zabulon e Neftali, vuoi vedere che sono dentro nel nostro cuore? Vuoi vedere che sono quelle terre che dobbiamo un po' bonificare? C'è stata tutta un'opera nei secoli dei monaci benedettini nella bonifica delle paludi, e anche più vicino a noi, tante paludi che sono diventate terreno poi fecondo. Ma a volte ci sono delle paludi nei nostri cuori in cui non si può vivere, perché la palude ti fa sprofondare. Allora bisogna bonificare. Cosa vuol dire questo? Bisogna imparare a chiedere scusa. Bisogna aver coraggio di tagliare con qualcosa del passato, magari, che a volte ci portiamo dietro come una zavorra che non ci fa più andare avanti. Bisogna bonificare i cuori, bisogna avere il coraggio appunto di ripartire, bisogna avere il coraggio di lavorare sul nostro carattere, sui nostri aspetti magari non del tutto belli. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia le persone, di perdonare e di lasciarci perdonare. Guardate quanto lavoro di bonifica di quella terra di Zabulon e di Neftali che spesso è il nostro cuore. E il Signore non tiene le distanze da questa terra, ma la attraversa. Cammina esattamente in questa terra di Zabulon e di Neftali che è la nostra vita, che è il nostro cuore, palude da bonificare, terra da rendere bella, feconda, vigorosa, piena di vita. Ed è proprio per questo che nel cammino, in questa grande impresa, Gesù chiama qualcuno a seguirlo. E abbiamo sentito i primi quattro discepoli che vengono chiamati. I nomi ve li ricordate tutti? Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Sono i primi quattro. Sempre nei Vangeli, almeno nei sinottici, Matteo, Marco e Luca, poi avremo negli Atti degli Apostoli, si fa addirittura la lista dei dodici, li si mette di tutti, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso e via di seguito. Se uno li guarda uno a uno, dice: ma Gesù, tu sei un po' pazzarello, ma ti rendi conto quelle persone che hai chiamato erano davvero terra di Zabulon e di Neftali? Perché? Perché abbiamo dentro qualcuno che addirittura tradirà Gesù. Chi? Giuda. E nella lista dei dodici Giuda c'è sempre. Cioè Gesù ha scelto anche lui. Gesù sceglie tutti. Poi starà a noi vedere come reagire, come portare avanti questo discorso. Dentro abbiamo uno che si intendeva molto di soldi e di rubare i soldi. Era questo apostolo all'inizio. Giuda venduto per i 30 denari, quindi questo, ma un altro che faceva di mestiere risattore, secondamente a Roma abbiamo visto quel capolavoro, quello sì, chi è? Matteo il pubblicano, l'esattore delle tasse. Abbiamo dentro un altro Giuda che era chiamato lo Zelota, perché? Perché faceva parte di un gruppo di facinorosi che non andavano tanto per il sottile, se c'era anche da far fuori qualcuno. Magari, lo Zelota, lo presi da zero per la causa ebraica. Pietro sarà proprio tutto bravo e tutto per il suo Signore. Addirittura cosa farà nella passione? Tradirà Gesù. Alla quella serva che gli dice: ma tu parli, hai la cadenza come quello che stanno processando. E gli dice: ah, no donna, io non so cosa dici. Giacomo e Giovanni erano chiamati Boanerges, che vuol dire figli del tuono. Il tuono è qualcosa di silenzioso, di potente. Uno che ha un tuono, cosa vuol dire? Che insomma non è tanto carino e tanto tenero. Giacomo e Giovanni erano chiamati Boanerges, figli del tuono. Pensate un po' che carrellata di persone abbiamo. Quindi questo vuol dire che Gesù non ci sceglie perché siamo bravi, perfetti, arrivati, ma perché sa che in noi c'è terra da bonificare, c'è Zabulon e c'è Neftali, e proprio per questo arriva con la sua parola, arriva col suo sguardo, arriva col suo seguimi. E nel battesimo a tutti noi è stato detto: tu seguimi. Stiamo seguendo questo Signore?